Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Come ti senti quando qualcuno ti accusa falsamente? Come ti senti quando sei trattato ingiustamente? Questo ci fa male, molto male. Però è importante sapere, se tu vivi per Cristo Gesù, sarai accusato falsamente per Cristo e sarai trattato ingiustamente. Questo fa parte di una vita vissuta per Cristo. In Matteo 5 Gesù ci dichiara una buona notizia a proposito. Vi leggo. Beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi. Le ingiustizie che subiamo nel nome di Cristo porteranno ad un premio in cielo che durerà per l'eternità. Allora, quando ci troviamo in una situazione di ingiustizia o quando siamo accusati falsamente, è importante ricordare che Dio è in controllo. E anche se non comprendiamo noi, tutto fa parte del suo piano. Non succede per caso. Dio non è addormentato. Fa parte di quello che, di cui tu hai bisogno. E Dio sa questo. Allora, quando leggiamo la Bibbia, soprattutto le brani narrative, non basta solo leggere, ok, ho letto, ho capito. Dobbiamo ricordare che fanno parte di qualcosa di più grande. È fondamentale ricordare che Dio sta portando avanti un'opera eterna. E ogni storia che leggiamo nella Bibbia e tutto quello che noi passiamo fa parte di quello che Lui sta facendo, che concluderà con un popolo salvato davanti a Lui, santi e immacolati nell'amore per tutta l'eternità, e un altro popolo in tormento eterno per tutta l'eternità. L'avvenimenti di oggi passeranno, i belli e i brutti. Dobbiamo tenere in mente che la Bibbia non è principalmente solo un libro storico. Oh sì, sì, adesso conosco bene la storia. È la rivelazione dell'opera eterna di Dio che concluderà con la vittoria eterna di Dio su ogni nemico, che sarà anche la vittoria di tutti coloro che sono in Cristo. Tenendo questo in mente, vorrei riprendere il nostro studio del libro degli Atti. Ci troviamo in Atti 24. Se ricordate, dopo anni che Paolo ha viaggiato fondando nuove chiese, tornò a Gerusalemme per portare elemosina per i giudei. Allora, alcuni giudei di Asia che odiavano Cristo e per questo odiavano Paolo, vedendolo nel tempo, suscitarono la folla contro di lui, accusandolo falsamente di aver profanato il tempio. I giudei lo prendono, cercano di ucciderlo. Nella provvidenza di Dio, i soldati romani arrivarono, lo presero, il tribuno lo portò il giorno dopo a parlare con Sinedrio, e dal discorso il tribuno capisce: ma questo uomo non è colpevole di niente, questa è una gelosia da parte dei giudei, non ha fatto niente, ma visto che loro cercavano di uccidere Paolo per salvarlo la vita, lo manda a Cesarea Felice, il governatore. Capitolo 24 inizia con Paolo appena arrivato a Cesarea, custodito nel palazzo di Felice. Arrivano i capi dei giudei con un oratore, un avvocato, per convincere Felice che Paolo è colpevole e che dovrebbe essere consegnato a loro come giudei, in modo che loro possano giudicarlo perché volevano ucciderlo. Allora, quello che vogliamo tenere in mente mentre guardiamo questo capitolo è che questo capitolo è solo un piccolo pezzo di quello che Dio ha fatto in Paolo e di quello che Dio sta facendo nel mondo. Non è una storia in sé. L'importanza non è come è andato per Paolo, l'importanza è come sta andando per Dio. La cosa importante non è che la nostra situazione si risolvi, come noi diciamo in italiano, nei migliori dei modi. Cosa intendiamo noi quando diciamo nei migliori dei modi? Intendiamo che tutto ci va bene come vogliamo noi, ma quello non è importante. Non è importante che teniamo il lavoro che si rischia di perdere. Non è importante che quel figlio ammalato guarisce. Non è importante che quelle persone smettano di opporci o di attaccarci o accusarci falsamente. Non importa. Importa che ci avviciniamo di più a Cristo per dare gloria a Dio, perché abbiamo l'eternità con Lui. Quindi, ogni periodo della nostra vita è solamente un capitolo nel grande libro che Dio sta scrivendo. E non importa come va quel capitolo, importa come finisce il libro. E grazie a Dio, Dio ci racconta come finirà il libro e noi facciamo parte della parte vincente di Dio. Mentre Paolo era in prigione, perché nel piano di Dio Paolo doveva stare vari anni in prigione, prima a Cesarea e poi a Roma. Ma non erano anni inutili. Paolo ha scritto varie delle epistole in quegli anni che sono straedificanti a noi. E altre persone sono stati più zelanti ad andare fuori a predicare, come leggiamo in Filippesi 1. Quindi era un tempo stabilito da Dio. Tenendo quello in mente, riprendiamo la storia. Leggo per primo Atti 23, da 33 a 35. I soldati portando Paolo. Quelli giunti a Cesarea e consegnata la lettera al governatore, li presentarono anche Paolo. Dopo aver letto la lettera, il governatore domandò a Paolo da quale provincia fosse. E sapendo che era della Cilicia, gli disse: io ti ascolterò quando saranno arrivati anche i tuoi accusatori. E ordinò che fosse custodito nel palazzo di Erode. Felice aveva capito che Paolo era innocente. Leggendo la lettera da Lisia, il tribuno, capiva: ma questo uomo non ha fatto niente, è una questione religiosa. Però Felice non voleva rischiare i problemi con i giudei, perché la situazione politica era complicata. L'impero romano controllava una vasta parte del mondo e lasciava tantissime zone e province una certa autonomia. In Israele lasciava che i giudei controllavano un bel aspetto della vita civile e religiosa. Lasciavano loro questo, però Roma metteva il suo governatore o re sopra ogni provincia. Allora, Roma aveva stabilito così e voleva che tutti fossero fedeli a Roma. Quindi Felice non voleva rischiare di agitare i giudei, lasciando loro la possibilità di scrivere a Roma dicendo: ma lui non ha i vostri interessi al cuore. Per lui sarebbe stato un problema. Quindi, pur capendo che questo Paolo era innocente, ce l'hanno loro con lui, va bene, facciamo una causa. Vediamo come va. E poi cercava anche i suoi interessi. Tenete in mente che i giudei volevano convincere Felice che Paolo era colpevole, che non era vero, in modo di averlo di nuovo dato a loro, in modo che potevano finalmente uccidere questo uomo che aveva predicato molto e Dio si è servito di Paolo per convertire tanti giudei oltre a gentili. Allora leggo capitolo 24, versetto 1. Ora, 5 giorni dopo, arrivò il sommo sacerdote Anania insieme con gli anziani e con un oratore, un certo Tertullo, essi comparvero davanti al governatore per accusare Paolo. Allora, tenendo conto che non avevano telefoni, non avevano macchine, Paolo viene mandato di notte di segreto. E non so se hanno scoperto subito dopo i giudei la mattina dopo o quando, ma hanno scoperto che non c'era. E ha voluto tempo per tutte le parole di spargersi. E allora venivano con fretta. Per loro era estremamente importante cercare di condannare e far morire Paolo. Ma non solo mandarono qualche rappresentante, vennero loro stessi il sommo sacerdote, uomo importantissimo, ha fatto quel lungo viaggio insieme al consiglio, i capi dei giudei, portando un oratore, che sarebbe un tipo di avvocato, con lo scopo di convincere Felice quanto Paolo era colpevole. Ricordate che Paolo era completamente innocente. Ma loro volevano convincere tutto il contrario. Le loro accuse erano tutte false, da A a Z, false. In realtà questi giudei odiavano Gesù Cristo. Il loro problema fondamentalmente non era con Paolo, era con Gesù Cristo. Abbiamo letto, Gesù dice: "Beati voi quando siete perseguitati per giustizia, o se mentiscono contro di te a causa di nome mio." Quando le persone odiano Cristo, odieranno chi fedelmente proclama Cristo e vive per Cristo. Infatti, molto spesso sono uomini religiosi che sono più contro Dio. Giovanni 5, 15, Gesù dice che il mondo vi odierà. Allora, vorrei leggere le accuse false che questo oratore Tertullo fa contro Paolo per convincere Felice. Leggo da versetto 2 a 9 di Atti 24. Quando Paolo fu chiamato, Tertullo cominciò ad accusarlo dicendo: "Eccellentissimo Felice, noi riconosciamo in tutto e per tutto e con profonda gratitudine che la pace che godiamo e le vantaggiose riforme attuate per queste nazioni sono opere delle tue prevedenti misure. Ma per non importunarti più a lungo, ti prego, nella tua benevolenza, di darci brevemente ascolto. Noi abbiamo trovato che questo uomo è una peste e suscita sedizione fra tutti i giudei che sono nel mondo ed è capo della setta dei Nazareni. Egli ha perfino tentato di profanare il tempio. Per questo noi abbiamo preso e lo volevamo giudicare secondo la nostra legge. Ma sopraggiungendo in tribuna Lissia, lo ha tolta a forza dalle nostre mani, ordinando ai suoi accusatori di venire da te. Esaminandolo, potrai tu stesso sapere da lui la verità su tutte le cose di cui lo accusiamo." I giudei si associarono anch'essi nelle accuse, affermando che le cose stavano così. Allora, prima di tutto notate che Tertullo inizia con una lusinga. Visto che stava per presentare false accuse, non fa appello alla giustizia di Felice. Fa appello al suo orgoglio. Pensate a questo. Non avendo da dire nulla di vero, non cerca di appellare alla giustizia di Felice. Cerca piuttosto di usare lusinga per toccare il suo orgoglio, per farlo predisposto a dare retta a loro, per orgoglio. Questo è tipico e dobbiamo stare noi in guardia di non fare questo. Magari tu vuoi qualcosa e hai la persona davanti ed è tanto facile dare i complimenti per cercare di farlo vederti bene. Allora, dare un apprezzamento onesto, non per lusingare, va bene, ma quello che è successo qui è peccato. Nel versetto 4 Tertullo dichiara: "Per non importunarti." Ascoltaci brevemente. Cioè, implica che la causa contro Paolo è così evidente che in poco tempo Felice può capire che i giudei hanno ragione e non serve che ti spiego molto. Cioè, questo uomo è talmente malvagio che non serve che dimostro tutte le prove. Quindi non voglio disturbarti più di tanto tempo. Tutto un argomento falso. Anche lì, parlare così è parlare secondo la carne. E per parlare noi con la luce dobbiamo evitare questa cosa. Vogliamo basare i nostri argomenti su verità, non su discorsi ben fatti. Nel mondo si cerca di convincere con discorsi ben fatti. Tertullo era un bravo oratore. Ma camminare così, parlare così, che il mondo ti darà approvazione, ma quando sei bravo a parlare, per Dio va male. Un credente, Gesù non parlava mai così. Gesù parlava in modo molto schietto, molto diretto. Gesù non era, in un certo senso, eloquente con l'eloquenza del mondo. Nessuno parlava come Gesù, ma lui non parlava mai così. Gesù era schietto. Notate attentamente le accuse false che Tertullo fa contro Paolo nel versetto 5. Leggo. Noi abbiamo trovato che quest'uomo è una peste e suscita sedizioni fra tutti i giudei che sono nel mondo ed è capo della setta dei Nazareni. Tertullo dice che Paolo è una peste. Viene dalla parola per pestilenza. Che suscita sedizione ed è capo della setta detto Nazareni. Consideriamo queste accuse. La parola peste è una parola terribile nella Bibbia. Viene usata per la peste, pestilenza, quello che uccide tante, tante persone. E quando si usa con un uomo, descrive che questo è il peggiore degli uomini, il peggiore dei peggiori. Contamina tutta la società. Con questa parola Tertullo dichiara Paolo di essere il peggiore dei peggiori, un uomo estremamente malvagio che contamina tutti. In realtà Paolo era estremamente santo, era estremamente buono, si dedicava ad aiutare tutti gli uomini ad arrivare al perdono e alla salvezza. Quanto falso era questa accusa? La seconda accusa falsa di Tertullo è che Paolo suscita sedizioni tra i giudei che sono in tutto il mondo. Allora, visto che l'impero romano era vasto e che nei vari anni varie province si erano ribellate, Roma era molto sensibile al minimo rischio di sedizioni e perciò una minima accusa di sedizioni avrebbe subito attirato l'attenzione di Felice. Egli non poteva rischiare di ignorare una potenziale sedizione, perché se poi venisse alla luce che lui aveva sentito, non aveva fatto niente, sarebbe veramente guai per lui. Ma l'accusa era totalmente falsa. Paolo non aveva mai suscitato le persone a combattere contro Roma, anzi insegnava di pagare le tasse, a pagare le tasse, insegnava a obbedire alle autorità stabiliti perché erano da Dio. Il suo messaggio era di annunciare Cristo, il perdono, il regno di Dio. I giudei sapevano benissimo che Paolo non suscitava sedizioni, però lo accusavano di questo, pur sapendo che era falso, per avere qualche vantaggio nell'argomento con Felice. Poi Tertullo dichiara che Paolo era il capo della setta dei Nazareni. Chiamando i credenti in Gesù Cristo una setta, dava l'idea che fosse un gruppo pericoloso, che doveva essere sotto controllo. Poi dicendo che Paolo era capo di questo gruppo, implicava che Paolo era pericoloso allo Stato. Usava questa tattica per costringere Felice a punire Paolo. Poi nel versetto 6, Tertullo passa ad un'altra cosa che riguarda i giudei. E dichiara che spettava ai giudei il diritto di giudicare Paolo. Volevano Paolo sotto il loro controllo. Volevano che fosse riconsegnato a loro, che così potevano ucciderlo. Leggo di nuovo versetto 6, parlando di Paolo. Egli ha perfino tentato di profanare il Tempio. Per questo noi lo abbiamo preso e lo volevamo giudicare secondo la nostra legge. Falso, falso, falso. Paolo non aveva profanato il Tempio, ma non solo. I giudei volevano giudicarlo secondo la loro legge. Quando Paolo fu preso dai soldati, i giudei lo avevano portato davanti al Sinedrio? O non stavano lì in piazza cercando di ucciderlo? Non volevano giudicarlo, volevano ucciderlo senza causa. Quindi tutto quello che dicevano era falso. Oltre a queste accuse contro Paolo, Tertullo cerca di mettere in brutta luce il tribuno Lissia, spiegando che nonostante che i giudei avevano il diritto di giudicare Paolo e Roma dava a loro il diritto di giudicare per certi reati religiosi, nonostante che avevano il loro diritto, il tribuno aveva tolto Paolo dalle loro mani a forza. Allora, chiaramente loro vogliono screditare questo tribuno perché poteva dire: guarda, io ho sentito il discorso lì nel Sinedrio, questo uomo è innocente. E quindi volevano screditarlo. Tertullo conclude il suo argomento dicendo che anche se non c'erano testimoni là presenti, se Felice dovesse chiamare i testimoni, scoprirebbe che tutto quello che Tertullo aveva detto era vero. Erano tutte menzogne. Non c'erano testimoni di queste cose, perché erano accuse false. Però, attenzione, non c'erano testimoni di queste cose. Non c'erano testimoni che Paolo cercava di suscitare sedizioni. Non c'erano testimoni che Paolo era una peste, un uomo malvagio. Non c'erano testimoni che Paolo era capo della setta dei Nazareni che non esisteva. Non c'erano testimoni che Paolo aveva profanato il Tempio. Però lui diceva: se tu vuoi chiamare i testimoni, tutte queste cose vedrai che sono veri. Non aveva timore di Dio, mentiva. E i giudei, Luca non va a dettaglio, ma dice: i giudei assecondavano queste cose. Quindi vuol dire che hanno preso anche il loro tempo. Sì, è vero, lui è così, è vero questo. Avete capito la tattica di questo Tertullo ai giudei? Nonostante che le loro accuse erano false, parlavano con tanta convinzione per cercare di convincere Felice che erano veri. Tertullo fingeva e bluffava che tutto era come dicevo, sperando così di convincere Felice che le menzogne fossero la verità. Questi uomini religiosi, perfino il sommo sacerdote e questo oratore, erano pronti ad insistere sulle cose false. Non avevano alcun timore di Dio. E perciò Paolo si trovava in una situazione in cui doveva cercare di difendersi contro falsi testimoni da tante persone, false accuse. Se mai a te succede che tu vieni accusato falsamente, ricordati che non sei il primo. Non sei il primo. Gesù Cristo è stato accusato falsamente ed era totalmente innocente. E Paolo e tantissimi degli uomini di Dio nei secoli sono stati accusati falsamente. Infatti Dio ci avverte che sarà così. Allora, per capire quello che succede adesso davanti a Felice, ricordate che Felice aveva già ricevuto la lettera da Lissia. Un tribuno era una persona importante. Non era un semplice soggetto, era uno che comandava anche i centurioni. Quindi era una persona importante il tribuno. Il tribuno aveva scritto dicendo: questo uomo non ha commesso nessun reato, alcun reato. Quindi Felice, prima che sono arrivati i giudei, sapeva questo. Inoltre vedremo che Felice era ben informato sulla via, cioè i credenti, capiva molto di Cristo. Quindi lui capiva che quello che dicevano, avendo sentito da Lissia, sapeva che Paolo non era colpevole di sedizioni. Sapeva che Paolo non era una peste, sapeva che non era il capo di una setta dei Nazareni. Lui già sapeva tutto questo. Quindi lui adesso dà a Paolo tempo di difendersi. Ascoltiamo quello che Paolo disse. Versetto 10 a 21. Allora Paolo, dopo che i governatori gli fece cenno di parlare, rispose: sapendo che da molti anni tu sei giudice di queste nazioni, con più coraggio parlo a mia difesa. non più di 12 giorni fa, come tu puoi verificare, io salì a Gerusalemme per adorare. Ora sì, non mi hanno trovato nel Tempio a disputare con alcuno, o a incitare la folla, né nelle sinagoghe, né per la città. Né possono provare le cose delle quali ora mi accusano. Ma questo ti confesso, che secondo la via, che essi chiamano setta, io servo così il Dio dei padri, credendo a tutte le cose che sono scritte nella legge e nei profeti. Avendo in Dio la speranza, che anche questi condividono, che vi sarà una risurrezione dei morti, tanto dei giusti che degli ingiusti. Per questo io mi sforzo di avere continuamente una coscienza irreprensibile davanti a Dio e davanti agli uomini. Ora, dopo molti anni, io sono venuto a portare le elemosine e offerte alla mia nazione. Mentre facevo questo, essi mi hanno trovato purificato nel Tempio senza alcun assembramento o tumulto. Ma vi erano alcuni giudei dell'Asia che dovevano comparire davanti a te per accusarmi se avevano qualcosa contro di me. O questi stessi dicono se hanno trovato alcun misfatto in me quando stavo davanti al Sinedrio, a meno che sia per questa sola parola che io gridai stando in piedi in mezzo a loro, e a motivo della risurrezione dei morti che oggi vengo giudicato da voi. Prima di tutto notate che Paolo non usa lusinga. Fa appello alla coscienza di Felice ricordandolo che era giudice da molti anni. Basta. Poi Paolo dichiara che le accuse dei giudei erano false e perciò non potevano provare le cose di cui lo accusavano. Lui spiega che era andato a Gerusalemme solo 12 giorni prima, fatto verificabile. Lui si trovava nel Tempio senza incitare la folla in alcun modo. Tutto quello che dicevano era falso. E voglio notare specificamente quello che dice nel versetto 14, perché qui vediamo che il suo scopo non era solo di difendersi, ma anche di colpire la coscienza di Felice, aiutandolo a vedere il suo bisogno di Gesù Cristo. Quindi leggo di nuovo il versetto 14. Ma questo ti confesso, che secondo la via, che essi chiamano setta, io servo così il Dio dei padri, credendo a tutte le cose che sono scritte nei leggi e nei profeti. Qui Paolo spiega che non segue una via, non si tratta una, scusate, non si tratta di una setta. Piuttosto, egli proclama la via che porta al cielo. Non era un gruppo formato dagli uomini, come erano i farisei. Paolo apparteneva a coloro che avevano creduto in Gesù, il Cristo. L'unica via che porta al cielo. Ricordate le parole di Gesù, Giovanni 14:6. Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Gesù è la via, l'unica via, e Paolo predicava la via. Predicava Gesù Cristo, l'unico modo per arrivare al Padre. Poi, dichiarando questo, Paolo rendeva chiaro che solamente per mezzo di Cristo Felice poteva arrivare a Dio ed essere salvato. Paolo dichiara che serviva Dio, credendo a tutte le cose che erano scritte nella Bibbia, profeti e la legge. Quindi non stava solo dichiarando la sua innocenza, ma stava mostrando che il suo messaggio è il messaggio di Dio, che Dio aveva dato tramite la Bibbia. E quindi era il messaggio di come essere salvato, riconciliato con Dio. E dichiarando queste cose, Paolo rendeva chiaro che egli seguiva fedelmente Dio e tutto quello che Dio aveva rivelato agli uomini. Ascoltando Paolo, Felice stava ascoltando la parola di Dio. Poi notate versetto 15, che Paolo parla della sua speranza nella risurrezione. Leggo. Avendo in Dio la speranza, che anche essi condividono, che vi sarà una risurrezione dei morti, tanto dei giusti che degli ingiusti. Dicendo quello, cosa dice Paolo? sta dicendo felice tu apparerai davanti a Dio. Tu sei ingiusto, ma anche tu apparerai davanti a Dio. Nel versetto 16 Paolo parla della sua coscienza, irreprensibile, e questo avrebbe colpito Felice che non aveva una coscienza pulita. Ascoltate le parole. 16. Per questo io mi sforzo di avere continuamente una coscienza irreprensibile davanti a Dio e davanti agli uomini. Né i felici né i giudei avevano coscienze pulite e non si impegnavano ad avere coscienze pulite. Invece Paolo si sforzava ad avere continuamente in ogni cosa una coscienza irreprensibile davanti a Dio e davanti agli uomini. Quindi Paolo era molto contrario a questi giudei, a Tertullo e a Felice. Lui aveva una coscienza pulita. Tu ti impegni ad avere continuamente una coscienza pulita, irreprensibile? Ti impegni ad avere una coscienza irreprensibile davanti a Dio e davanti agli uomini? Sarebbe come vivere. Quindi Paolo non aveva fatto alcuno dei mali di cui era accusato, aveva solo fatto del bene. Poi in versetto 19 Paolo mette davanti un punto legale, conosceva la legge. Coloro che avevano accusato lui di profanare il tempio erano alcuni giudei dell'Asia, ma non c'erano. Cioè a questa causa non c'era alcun testimone di alcun male di Paolo. Questi giudei capi non avevano visto Paolo fare nulla, Tertullo non ha visto Paolo fare nulla, e i romani, prima di condannare, richiedevano testimoni. Non c'erano testimoni. E Paolo dice, se questi giudei dell'Asia hanno qualcosa, dovrebbero loro essere qua, e non ci sono. E perché non c'erano? Perché i giudei non avevano portato testimoni? Perché non c'erano testimoni. Perché portare uomini che sotto discorsi, quando vengono esaminati, i testimoni si contraddicono? Perché non dicono la verità. Quindi i giudei non avevano portato alcun testimone, perché non avevano alcun testimone. E Paolo fa notare questo. Poi, nel versetto 20-21, Paolo sfida i giudei presenti. Scusami, l'unica cosa che loro sanno di me che potrebbero testimoniare è quello che è successo davanti al Sinedrio. E lì non ho fatto nulla di sbagliato, ho gridato della risurrezione. Allora loro mi hanno visto solo in quell'occasione. Cosa possono dire loro? Il fatto è che non potevano dire nulla. Paolo viveva annunciando Cristo. E così Paolo conclude la sua testimonianza di sé. Per quanto riguarda Felice, avendo ricevuto la lettera dal tribuno, e conoscendo bene la via, cioè la via di Cristo, e dopo aver ascoltato le accuse false di Tertullo, che lui capiva che erano false, avendo ascoltato anche la difesa di Paolo, era chiarissimo a Felice che Paolo era innocente. Lui ha capito. Poi, dobbiamo ricordare però, che essendo governatore, lui aveva timore dei giudei. Aveva timore che potevano loro mandare parola contro di lui a Roma. E quindi, pur sapendo che Paolo era innocente, aveva timore di dichiararlo innocente. Quindi ha deciso di trovare una scusa. Rinviamo la procedura. Notate che la coscienza di Felice fu molto colpito. Leggo da 22 a 27. Quando udì queste cose, Felice, che era ben informato sulla via, rinviò il processo, dicendo, quando verrà il tribuno a Lissia, prenderò in esame il vostro caso. E ordinò al centurione che Paolo fosse custodito, ma che avesse una certa libertà, senza impedire a nessuno dei suoi di prestargli dei servizi o di venire a trovarlo. Alcuni giorni dopo, Felice, venuto con Drusilla, sua moglie, che era giudea, mandò a chiamare Paolo e lo ascoltò intorno alla fede in Cristo Gesù. E siccome Paolo parlava di giustizia, di autocontrollo e del giudizio futuro, Felice, tutto spaventato, rispose: per il momento, va. Quando avrò opportunità, ti manderò a chiamare. Nel medesimo tempo, egli sperava che Paolo gli avrebbe dato del denaro perché lo liberasse, e per questo lo faceva spesso chiamare e conversava con lui. Ma dopo 2 anni, Felice ebbe come successore Porcio Festo. E Felice, volendo fare cosa grata ai giudei, lasciò Paolo in prigione. Come avevo già menzionato, Felice rinvia il processo per non dover prendere una decisione. Pur sapendo che Paolo era innocente, preferiva pensare ai suoi propri interessi. C'è molta ingiustizia nel mondo, perché le persone cercano i loro interessi. E quando noi cerchiamo i nostri interessi, anche noi ci comportiamo con ingiustizia. Però Dio rimane in controllo. Sapendo che Paolo era innocente, Felice gli permetteva una grande libertà, cioè doveva restare lì nel palazzo, ma era gli hanno dato molta libertà di essere curato da tutti gli amici, di raccogliere tutti, eccetera. Quindi Dio ha usato questo tempo per continuare a usare Paolo. Ha scritto delle epistole, ha potuto testimoniare e edificare chi veniva a trovarlo, ma non poteva andare in giro. È interessante notare che Felice è tornato da Paolo dopo pochi giorni con sua moglie, volendo sapere più di Cristo. Volendo sapere più di Cristo. Ma visto che Paolo parlò del peccato, del giudizio, della giustizia, Felice rimase spaventato. Fu attirato dal messaggio, ma non volendo ravvedersi, rimase spaventato. Ci sono tante persone così oggi. Sono colpiti dal messaggio di Cristo, capiscono che è la verità, ma non vogliono ravvedersi, non vogliono pagare il prezzo, non vogliono perdere faccia davanti agli altri, non vogliono abbandonare qualche peccato, e perciò rifiutano il perdono per mezzo della fede in Gesù Cristo. Continuano sulla via che porta al tormento eterno. Dobbiamo continuare a predicare. Dio salverà. Tornando a Felice, era schiavo del suo amore dei soldi. Cioè, essendo governatore, era ricco. Era ricco. Senza dubbio era ricco. Eppure, volendo soldi da Paolo, essendo già ricco, non è che poteva diventare molto più ricco. Quello che Paolo gli avrebbe potuto dare non sarebbe stato tanto in confronto con quello che già aveva, sarebbe stato poco. Ma questo amore dei soldi lo hanno spinto a tenere Paolo lì, chiamando Paolo spesso a parlare con lui, facendo capire, sai, io so che tu sei innocente. Sarebbe bello se tu fossi libero. Magari cosa potresti fare? Volendo che Paolo desse a lui un tangente. E Paolo non ha fatto questo. È rimasto in prigione. Ma in realtà Paolo era libero. Felice era in prigione. Paolo era libero in Cristo. Felice era schiavo del suo peccato. Chi era veramente in prigione? Così Paolo, non dando soldi a lui, rimase in prigione per 2 anni. Finché Felice non viene trasferito e portano Porcio Festo come nuovo governatore. E qui vediamo il cuore di Felice. Sapeva che Paolo era innocente e avrebbe potuto dire: senti, io esco, l'ultima cosa, tu sei libero. Ma per fare cosa grato ai giudei, lascia Paolo in prigione. Ma anche lì dobbiamo capire che Dio è in controllo, che Paolo aveva un appuntamento a Roma, che ormai stava arrivando dopo questi 2 anni, ben presto, e vedremo prossimamente di quello. Dio era in controllo. Allora, abbiamo visto questo capitolo, ma non basta solo imparare la storia di Paolo, dobbiamo vedere le lezioni spirituali che possono aiutarci a conoscere Dio di più, ad avere più fede in Lui. Infatti lo scopo di leggere la Bibbia, soprattutto la parte storica, non è di imparare la storia. Ah, io sono bravo, posso rispondere a tutte le domande. È utile, ma non ti trasforma. Piuttosto dobbiamo conoscere i fatti per conoscere più Dio. Dobbiamo cercare di capire più chi è Dio per avere più fede in Dio, sapendo che Dio è in controllo anche nelle ingiustizie. Allora, questo brano ci aiuta a capire che Dio si serve delle ingiustizie degli uomini per farci arrivare dove Lui vuole. Cioè, Paolo era stato arrestato a Gerusalemme ingiustamente. Adesso si trova prigioniero nel palazzo di Felice, di nuovo ingiustamente. I giudei avevano fatto tante false accuse contro di lui. Poi Felice, pur capendo che Paolo era innocente, avendo il potere di liberarlo, lo tiene in prigione. Tante ingiustizie. Dobbiamo ricordare che Dio è in controllo. Quindi tutto questo è successo perché faceva parte del piano di Dio per Paolo e per il regno di Dio. Paolo non sapeva quello che Dio stava facendo. Dio non aveva spiegato a Paolo i dettagli di quello che faceva. Sapeva solo che sarebbe arrivato a Roma per predicare e sapeva che sarebbe arrivato in cielo. Questo sapeva, ma non sapeva null'altro. E così Paolo aveva pace, perché sapeva, Dio, tu sei in controllo. Tu sei in controllo. Nonostante la giustizia, aveva pace. Per noi capire e ricordare che Dio è veramente in controllo ci dà la pace in mezzo alle situazioni difficili e soprattutto in mezzo alle situazioni ingiuste. La vita è piena di ingiustizie. Ma non è giusto! Quante volte i figli dicono questo ai genitori? Succede qualcosa, ma non è giusto! Certo, non è giusto. Questo è questo mondo, figlio mio. La giustizia ci sarà, ma ancora siamo dove Dio lascia libero il peccato. Però Dio è in controllo, anche nelle ingiustizie. Dio sta gestendo tutto per portare avanti la sua opera in noi e nel mondo. Spesso a noi sembra che Dio dovrebbe cambiare le cose, risolvere i nostri problemi, farci avere giustizia adesso, ma nel suo piano perfetto Dio non sceglie di operare così spesso. Paolo si trovava prigioniero. Lui sapeva che Felice sapeva che lui era innocente. Quindi vedeva palesemente l'ingiustizia. Eppure è rimasto prigioniero. Come poteva Paolo avere pace? Un modo solo. Lui poteva ricordare, Signore, tu sei in controllo ed evidentemente tu mi vuoi qua. Nulla succede nella tua vita che non è sotto il controllo di Dio. Quanto mi aggrava quando sento credenti che pensano che il male arriverà a Satana e Dio non c'entra. E ce ne sono tanti. Ma come puoi avere pace se ti arriva un male e tu pensi, sbagliatamente grazie a Dio, tu pensi, oh, questo è Satana, Dio non voleva questo per me. Allora, è Satana che ha sovranità sulla tua vita? E Dio non avrebbe voluto quello per te? Ma Dio permette, ma non è la sua volontà. Allora, permette le cose che non voleva. Lui voleva qualcosa di bello per te. E Satana voleva il male e Dio si arrende alla volontà di Satana. Così? No. Grazie a Dio, no. Il male che noi troviamo nella Bibbia, il male che succede nella nostra vita, è sotto il controllo di Dio, anche se c'è la mano di Satana dentro, perché Satana è uno strumento di Dio. Stiamo leggendo in casa, Primo Samuele, e il re Saul aveva uno spirito cattivo che lo tormentava e dice uno spirito cattivo mandato da Dio. Lo dice più volte. Uno spirito cattivo mandato da Dio. Dio è sovrano. La Bibbia è piena di esempi di Dio che gestisce il male. Giuseppe che è stato mandato in Egitto, mandato come schiavo, venduto dai suoi fratelli, e poi succede una cosa dopo l'altra di ingiustizia nella sua vita, però poi Dio lo fa importante non per innalzare lui, per poter portare il suo popolo lì, per farli crescere lì. E quando alla fine della vita Giuseppe dice ai suoi fratelli, voi avete voluto il male, Dio l'ha usato per il bene. Era nel piano di Dio. Giuda non voleva fare del bene a Gesù. I giudei non volevano fare del bene quando lo hanno crocifisso. Era il piano di Dio. Dio è in controllo, grazie a Dio. Perciò possiamo avere pace, sapendo che Dio gestisce tutto quello che succede, compreso le ingiustizie. Possiamo avere pace non perché comprendiamo quello che sta succedendo, non perché le cose vanno come vorremmo noi, ma possiamo avere pace per fede, sapendo che le cose stanno andando come il nostro Padre Celeste vuole, secondo il suo buon piano. E tutto coopera al vero bene eterno di quelli che amano Dio. Ricordate che quando seguiamo Cristo, il mondo ci odierà. Gesù ci dichiara che siamo beati se il mondo ci accusa falsamente parlando contro di noi a causa di Cristo. Quindi non dobbiamo lasciarci turbare quando le cose vanno male. Dobbiamo piuttosto gioire che apparteniamo a Dio. Dobbiamo gioire che Dio è onnipotente. Dobbiamo gioire che Dio non può sbagliare, che è onnisciente. E perciò quando ci troviamo in situazioni ingiuste, seguiamo l'esempio di Paolo. Non cerchiamo solo giustizia, ma cerchiamo anche di proclamare Cristo. Fidiamoci di Dio e avremo la pace di Dio. Io ringrazio Dio che tramite la Bibbia possiamo sapere che Dio è in controllo anche nelle cose brutte che si succedono, e anche nelle ingiustizie, e anche quando le persone mentiscono contro di noi. Ma ricordate che le prove passeranno. Le prove passeranno, e chi è in Cristo arriverà a stare nella presenza di Dio per tutta l'eternità. Concludo con un brano che Paolo scrisse ai Corinzi, che ci ricorda che le prove passeranno, le difficoltà, ma che non sono nemmeno paragonabili al peso eterno di gloria che ci aspetta. Leggo per chiudere 2 Corinzi 4, 16 a 18. Perciò noi non ci perdiamo di animo, ma anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, pure quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Amen. Preghiamo. Signore, io ti lodo che tu sei così sovrano che non può succedere nulla al di fuori del tuo controllo. Quando succedono le cose ingiuste, certo può esserci coinvolto Satana, ma non solo che tu lo permetti, in modo che noi non possiamo comprendere, tu sei in controllo. Tu volevi per Giuseppe di essere mandato in Egitto, tu volevi per Gesù di essere tradito da un discepolo e mandato alla croce. Era il tuo piano. Non capisco questo, ma mi fido di quello che tu ci dichiari e ti lodo che tu sei così sovrano. E ti ringrazio che le afflizioni di questa vita sono momentanee e sono leggere in confronto con il peso eterno di gloria che ci aspetta in Gesù Cristo. Ti ringrazio per la tua parola, ti ringrazio che tu eri in controllo in questi avvenimenti nella vita di Paolo, ti ringrazio che Paolo ha scritto in questi anni delle epistole che sono estremamente edificanti per noi, ti ringrazio che tu completerai la tua opera in noi. Aumenta la nostra fede, aumenta la nostra fede che tu sei in controllo, affinché possiamo avere la tua pace. Ti prego questo per la tua gloria, nel nome di Gesù Cristo.